Ciao a tutti e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Involontariando 2.0, la rubrica di Radio Incontri che si occupa di volontariato, cercando di approfondire e far conoscere un mondo di solidarietà e di aiuti concreti che le varie associazioni italiane svolgono nel mondo, nel territorio, ma non solo. Quest'anno, come ripetiamo ormai da un po', abbiamo deciso di soffermarci su una figura importante dell'attività missionaria in Africa. Abbiamo voluto focalizzarci sulla figura di Padre Daniele Moschetti, un comboniano del Sacro Cuore di Gesù, missionario che abbiamo incontrato durante la presentazione del suo ultimo libro intitolato Sud Sudan, il lungo e sofferto cammino verso pace, giustizia e dignità. Un libro i cui proventi provvederanno ad alimentare gli aiuti e i supporti che i missionari continuano a portare al popolo del Sud Sudan. Finora abbiamo approfondito la figura di Padre Daniele Moschetti, partendo dalla sua infanzia fino ad arrivare al suo primo e vero incontro con Mani Tese. Tutte storie che si incrociano e che abbiamo voluto approfondire perché ognuna di loro è una testimonianza importante, un tassello capace di rievocare le sensazioni di un popolo ancora oggi sfruttato e che muore in silenzio, sotto gli occhi di un'Europa troppo occupata a fingere che queste situazioni tanto drammatiche non ci appartengono. In realtà, come abbiamo avuto modo di ascoltare durante questo viaggio, abbiamo scoperto quanto l'Europa e le grandi potenze economiche siano in parte responsabili dei conflitti che ogni giorno avvengono nel terzo mondo. Abbiamo cercato di approfondire tutti i temi toccati da Padre Daniele durante l'incontro che l'ha visto protagonista. Abbiamo raccontato grandi storie, cercando di accendere un riflettore su molte questioni che spesso è difficile sentire dai nostri media ufficiali o dalla stampa locale. Anche in questa puntata faremo lo stesso. Vi racconteremo una storia di una ragazza proveniente dal Sud Sudan e della sua vita spesa in cerca di un futuro migliore per lei e per la sua famiglia. Ci concentreremo ancora una volta sul Sud Sudan, focalizzandoci stavolta su alcuni racconti e snocciolando vari numeri, statistiche per farvi capire ancora una volta e comprendere meglio in quale situazione davvero riversano quei popoli. Potete ascoltarci ogni lunedì dalle 10 alle 11 e in replica il sabato dalle 16 alle 17 su Radio Incontri, in FM sulle frequenze 88.4 e 92.8 e in streaming sul sito www.radioincontri.org. Sul sito potete anche recuperare le puntate precedenti, compresa questa. E noi siamo lieti di accompagnarvi ancora una volta in questo viaggio fatto di storie, di persone e di solidarietà.
Soon, now what are you going to do?
Nora ha 16 anni ed è partita da sola. La famiglia l'ha mandata via, l'ha mandata avanti. Meglio la prospettiva di un campo profughi che l'insicurezza di Giuba. Meglio vivere in un paese straniero che morire nell'inferno del Sud Sudan. Nora è una delle migliaia di ragazze che si sono unite al flusso inesauribile di profughi sudsudanesi che si continua a riversare nel nord dell'Uganda. È cominciato con lo scoppio della guerra civile nel dicembre 2013 e sembra non finire mai. Sono oltre 2 milioni quelli che hanno lasciato il paese. Più della metà si trova in Uganda e ogni giorno ne arrivano di nuovi. All'ingresso dell'Invepi Reception Center del distretto di Arua, nel West Nile, nord-ovest del paese, è appena arrivato un autobus bianco dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Lentamente e in silenzio scendono mamme e bambini, qualche anziano, pochissimi giovani. Non hanno niente con sé, solo piccole borse. Sono scappati con il poco che hanno potuto prendere. E ad accoglierli c'è lo staff di Medici Senza Frontiere, che gestisce la sua prima accoglienza del centro. La procedura è consolidata. Tutti ricevono una compressa per le parassitosi intestinali. Poi ai bambini viene somministrato il vaccino contro polio e morbillo. Quindi si passa allo screening per la tubercolosi. Alcuni bambini piangono, le mamme sono un po' disorientate. Sono ancora loro il grosso di quelli che arrivano sin qui. Donne e minori che rappresentano l'82% dei profughi sudsudanesi in Uganda. Vengono accompagnati verso la tenda successiva, dove si raccolgono le loro storie. È una storia che si ripete, quella che scompiglia nuovamente queste regioni dell'Uganda. Corsi e ricorsi di profughi dai paesi limitrofi, ma anche di sfollati interni e di ugandesi in fuga. Una terra segnata dai conflitti intestini, ma anche dal continuo arrivo di gente da fuori. Povera, molto più del resto dell'Uganda, per anni abbandonata eppure sorprendentemente accogliente. Qui si sono stratificate ondate successive di gente in fuga dal Sud Sudan durante l'anno in guerra tra nord e sud. Qui si sono stratificate ondate successive di gente in fuga dal Sudan durante la guerra tra nord e sud, a cui si aggiunge ora l'enorme flusso di disperati che scappano dal più giovane paese dell'Africa, devastato da una guerra fratricida. Solo per pochi anni questo flusso si è invertito. Durante la breve stagione che ha preceduto l'indipendenza del luglio 2011, una stagione di fuggevole speranza che ha indotto migliaia di sudsudanesi a tornare a casa, per poi ritrovarsi traditi dai leader del loro stesso paese. E così tutto è ricominciato di nuovo e peggio di prima. Oggi molti scappano non solo dalla guerra, ma anche dalla fame. Ma le due cose sono evidentemente correlate, complici anche i drastici cambiamenti climatici. Oggi, in Sud Sudan, 5 milioni di persone rischiano di morire per mancanza di cibo. I bambini sono particolarmente a rischio, anche perché spesso compiono lunghi e pericolosi tragitti a piedi, durante i quali mangiano quello che trovano. A intervenire immediatamente in questi casi c'è un team di QAM medici con l'Africa, l'ONG Padovana, che è presente in Uganda da quasi 50 anni e che è tornata in West Nile proprio per dare un contributo in questa immane emergenza umanitaria, ponendo come priorità le mamme e i bambini. Sono stati segnalati in questo centro un migliaio di casi di malnutrizione. all'interno dell'Invepi Reception Center c'è anche un luogo discreto per le donne che hanno subito violenza. Sono molte, anche se spesso lo nascondono. Ormai quella dello stupro è un'arma di guerra usata senza ritegno e vergogna anche in Sud Sudan, dove sono state violentate migliaia e migliaia di donne. Purtroppo non sono del tutto al sicuro neppure una volta raggiunti i campi profughi. Sono sole e sono particolarmente vulnerabili. E quindi, complice spesso anche l'alcol, c'è chi ne approfitta. Una conseguenza è la maggiore diffusione dell'AIDS tra i profughi rispetto alla popolazione locale. Molti non ne hanno mai sentito parlare. E così, anche quando dovrebbero essere finalmente in salvo, queste donne rischiano di dover affrontare un nuovo calvario. Del resto, i settlement sono luoghi aperti. E questo è positivo e negativo allo stesso tempo. Immense, sterminate distese di capannucce e casupole che si perdono a vista d'occhio. La politica dell'open door, attuata dal governo di Kampala, prevede un'accoglienza diffusa. E forse non potrebbe essere altrimenti, visto l'enorme numero di profughi che non vengono rinchiusi in campi, ma distribuiti piuttosto sul territorio. A ciascuno viene assegnato un appezzamento di terreno, consegnato il necessario per costruirsi un riparo e gli strumenti per coltivare la terra. Le Nazioni Unite forniscono razioni di mais per 12 kg al mese per persona e fagioli 4 kg, oltre a olio, sale e poco altro. Poi ciascuno si arrangia come può. Sanità, scuola e servizi sociali, gli stessi della comunità locale, che ha messo a disposizione gratuitamente la terra, in cambio dei benefits che ricevono i rifugiati. Non è molto, ma l'atteggiamento per il momento sembra più di condivisione che di opposizione. E l'aspetto che colpisce di più in questo contesto, di poveri che accolgono altri poveri, fa veramente sperare in qualche cambiamento che possa veramente sfociare in tutta l'Africa. Certo, i conflitti non mancano, tra ugandesi e profughi e tra profughi di diverse etnie. Il distretto di Arua ha una popolazione di circa 800.000 abitanti e accoglie 256.000 profughi. In alcuni settlement, quelli in cui i sudsudanesi sono stati trasferiti da più tempo, si fatica a distinguere le abitazioni locali da quelle dei profughi. I centri sanitari e le scuole possono essere frequentati da tutti indistintamente, con grande stress del sistema ugandese, che è già fragile di suo, ma anche con tutte le potenzialità che vengono messe in campo dall'enorme dispositivo degli aiuti, la politica del governo è quella di offrire ai profughi la terra, una carta d'identità, libertà di movimento e di lavoro, con l'esclusione dei servizi pubblici e nel rispetto delle leggi del paese. L'obiettivo è di integrarli prima e meglio possibile con la popolazione locale. È un grande impegno, con alcuni punti critici però, come il rifornimento d'acqua. A un numero così elevato di persone è difficile far fronte a un bisogno stimato di circa 20 litri al giorno per persona. Ma pensate che in Italia è di circa 150 a persona. Si riesce a farne avere solo 7-8 a persona attualmente, soprattutto attraverso autobotti che devono percorrere strade e piste spesso in pessime condizioni. Si sta procedendo alla costruzione di pozzi, ma il processo richiede tempi lunghi ed è più costoso anche se più sostenibile. Thank you.
kani ezangile no boyo kani ikozanga
no no agreement today no agreement tomorrow
boyo kani ezangile no boyo kani ikozanga
no no agreement today no agreement tomorrow
boyo kani ezangile no boyo kani ikozanga
no
Il tema dell'acqua è un tema cruciale, anche per le questioni igienico-sanitarie, oltre che per coltivare il piccolo appezzamento che ogni famiglia di profughi ha a disposizione. Una sfida che appare smisurata quando ci si avvicina ai settlement come quello di Bidi Bidi, il più grande al mondo con 285.000 profughi. Una visione impressionante. Sembra non finire mai. Qui ci sono anche molti Nuer, una delle tue etnie maggiormente coinvolte nel conflitto, come abbiamo visto in precedenza. L'altra è quella dei Dinka, che sono stati mandati altrove, nonostante il governo ugandese tenda a mescolare i rifugiati Dinka e Nuer, anche se sono precauzionalmente separati. Del resto, le ferite della guerra che si combatte a pochi chilometri di distanza sono ancora ben visibili. Lo stato di Jonglei è uno dei più settentrionali del Sud Sudan, è uno dei più devastati dalla guerra, insieme all'Upper Nile e allo stato di Unity, ovvero i territori dei pozzi petroliferi, il vero oggetto del contendere di questa nuova orribile guerra. La dimensione del futuro sembra essere assente. Secondo il rapporto diffuso da UNICEF per la Giornata Mondiale dell'Infanzia, il Sud Sudan è il paese dove la condizione dei bambini è peggiorata di più in assoluto. Ci sono alcuni dati che colpiscono più di altri nel rapporto sulla condizione dei bambini nel mondo diffuso da UNICEF. Sono quelli relativi al Sud Sudan, che è uno dei paesi, insieme alla Repubblica del Congo, per il quale Papa Francesco ha presieduto una preghiera speciale il 23 novembre a Roma. UNICEF rileva che un bambino su 12 nel mondo vive in paesi in cui le prospettive attuali sono peggiori rispetto a quelle che avevano i suoi genitori. In 37 stati, 180 milioni di bambini hanno maggiori probabilità di vivere in povertà estrema. di non andare a scuola o morire in un modo violento. Sono proprio questi tre i parametri utilizzati da UNICEF per valutare la condizione dei bambini dei diversi paesi. La percentuale di persone che vivono con meno di $2 al giorno, i tassi di iscrizione alla scuola primaria, le morti per cause violente. Quattro paesi, Repubblica Centroafricana, Sud Sudan, Siria e Yemen, hanno assistito a un declino in una di queste tre questioni valutate, mentre il Sud Sudan ha subito un declino in tutte e tre, e in particolare le morti per cause violente fra i bambini e gli adolescenti sotto i 19 anni sono aumentate in 7 paesi: Repubblica Centroafricana, Iraq, Libia, Siria, Ucraina, Yemen e Sud Sudan. La percentuale di persone che vivono con meno di 2 euro al giorno è aumentata in 14 paesi, tra cui Benin, Camerun, Madagascar, Zambia e Zimbabwe. E anche in questo caso l'aumento è principalmente dovuto a disordini, conflitti o a una cattiva gestione del governo. E circa l'istruzione primaria, i tassi di iscrizione sono diminuiti in ben 21 stati, tra cui spicca la Siria, devastata dalla guerra. E a proposito di questo paese, già in passato UNICEF aveva parlato di istruzione interrotta. Il conflitto negli ultimi 6 anni ha annullato tutti i progressi fatti nel decennio precedente. In Sud Sudan, così come in Siria, in Yemen, nella Repubblica Centrafricana, il peggioramento delle condizioni di vita che colpisce in particolare i più vulnerabili ha un nome. È la guerra che uccide il futuro dei bambini.
che l'uomo è dalla.
L'unica cosa che non manca in Sud Sudan sono le armi. Queste sono le parole di padre Daniele Moschetti, che utilizza ancora una volta per raccontare di un paese in agonia, ma anche della possibilità di reagire dal basso. Afferma padre Daniele che l'unica cosa che non manca oggi in Sud Sudan sono le armi. Lo conferma anche la Amnesty International, secondo la quale la compagnia statale ucraina Ukrinmash ha firmato nel 2014 un contratto con gli Emirati Arabi per la fornitura di migliaia di mitragliatrici, mortai, lanciamissili, granate e munizioni da consegnare in Sud Sudan. Ma non sono gli unici a vendere armi a un paese che sta conoscendo una delle crisi più catastrofiche al mondo. Con quasi metà della popolazione che muore di fame e un terzo dei suoi abitanti costretti a lasciare le proprie case. La proposta di embargo delle armi al Sud Sudan, continua padre Daniele, è stata presentata molte volte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma non ha mai potuto ottenere il sostegno necessario o la maggioranza da parte dei rappresentanti che avrebbero dovuto votarla. Ci sono gli interessi di alcune nazioni come Cina e Russia, ma anche di altri che non hanno mai posto il veto, influenzando i rappresentanti di vari paesi affinché questa proposta non passasse. Eppure, dovrebbe essere proprio questa la prima azione da sostenere in un conflitto etnico e militare, che può diventare un vero e proprio genocidio. Ma qui entriamo in un discorso molto più complesso di interessi economici e geopolitici che non aiutano di certo il Sud Sudan ad uscire dalla crisi, ma lo affossano ancora di più. Da quando è cominciato il conflitto civile nel dicembre del 2013 tra le fazioni del presidente Salva Kiir, Dinka, e quelle dell'ex vicepresidente Riek Machar, che è un UER, ci sarebbero stati almeno 50.000 morti, migliaia di donne violentate e milioni di persone in fuga, con una crisi umanitaria senza precedenti. Nonostante gli appelli di padre Daniele Moschetti e di tutte le altre parti coinvolte, fazioni e singoli individui per fermare la guerra, scrivono i vescovi del Sud Sudan in una lettera pastorale, si continua a uccidere, rapinare, saccheggiare, fare sfollare la gente, attaccare le chiese e distruggere le proprietà in tutto il paese. La gente non ha un posto sicuro per ripararsi dalle violenze, anche quando sono venuti a cercare riparo nelle loro chiese o nei campi profughi delle Nazioni Unite, hanno continuato a subire abusi da parte delle forze di sicurezza. Molti sono stati costretti a fuggire nei paesi limitrofi. Non sono mancati episodi terrificanti, come quando le persone sono state ammassate nelle case e poi è stato dato loro fuoco. I corpi delle vittime sono stati gettati in serbatoi infetti. C'è una totale mancanza di rispetto per la vita umana ed è difficile intravedere oggi delle vie d'uscita. La comunità internazionale, fa notare padre Daniele Moschetti, ha speso più di 30 milioni di dollari per promuovere un dialogo in cui nessuno veramente credeva. Si sono moltiplicati i gruppi ribelli. Sarebbero stati reclutati almeno 17.000 bambini soldato e moltissimi giovani presi a forza. La complessità del conflitto è ulteriormente aumentata e la situazione economico-finanziaria del paese è catastrofica. La Chiesa e i missionari non rinunciano a realizzare iniziative dal basso, come il Good Shepherd Peace and Trauma Healing Center, un centro per la guarigione dei traumi e per training di vario tipo. Non è facile, ammette padre Daniele Moschetti, ma finché possiamo, cerchiamo di portare avanti le varie attività, dai riti spirituali per religiosi e anche laici, alle sessioni per la guarigione dei traumi, sino ai corsi dedicati ai temi della giustizia, della pace e della riconciliazione. Il centro rappresenta una visione per il presente e per il futuro del paese, che non si è ancora risollevato dalle ferite di 40 anni di guerra con il Nord e ora deve fare i conti con quelle ancora più profonde di questo conflitto civile. La gente comune chiede innanzitutto un po' di sicurezza ed è proprio questa gente, con la sua straordinaria capacità di resistere e di reagire a questa ennesima situazione di crisi, che ci insegna la speranza in un Dio che non ci abbandona mai, nonostante tutto.
I want to see him.
Il tempo delle parole è finito, ha detto il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat, a proposito della guerra in Sud Sudan. Si auspica che tutta l'Africa si mobiliti per la pace. Sud Sudan, Mali, Libia sono i tre dossier più scottanti che i paesi africani hanno e continuano ad affrontare. Moussa Faki Mahamat afferma che ha visto donne senza più lacrime in Sud Sudan. Ciò che ha visto nei loro occhi lo perseguita. Moussa Faki Mahamat ha lanciato una sfida ai paesi e alle istituzioni africane: collaborare per pacificare il paese entro il 2020. Il tempo delle parole è finito. Ora è il momento di agire. E dal suo account Twitter ha scritto: dobbiamo fare di più come africani, parlare con una sola voce per migliorare le nostre vite, quelle dei nostri figli e delle nostre comunità. Il mio paese, il Sud Sudan, è preso nella morsa di una guerra che non dà segno di finire, della quale le donne e le ragazze sono vittime innocenti. Abusi sessuali e stupri sono diventati armi di guerra che vengono maneggiate senza pensarci due volte e apparentemente senza rimorsi.
Water.
arrivati alla fine. Vi ringrazio per essere stati con noi, per averci ascoltato e per averci accompagnato in questo viaggio, fatto di storie, di testimonianze, stralci di vita vissuta, sia da parte di padre Daniele Moschetti, da cui siamo partiti in questo viaggio, ma anche da tutti quelli che sono spinti da un obiettivo comune, quello di aiutare il prossimo. Abbiamo raccontato storie di laici, religiosi, di popoli, di stati, di storie fatte di guerre. Abbiamo raccontato di fame, di interessi politici ed economici. Storie di chi non ha mai perso la fede, di chi l'aveva persa e poi l'ha ritrovata, di chi si è ritrovato faccia a faccia con una realtà che, come dico sempre, è molto vicina alla nostra. Spero che dopo questi racconti il nostro modo di approcciarsi nei confronti del prossimo possa essere privo di paure, di pregiudizi e di stereotipi che distorcono molto spesso la realtà e occultano la verità. Da qui incomincia la vera rivoluzione, il vero primo passo verso la solidarietà. Ringrazio Andrea Capecchia, la regia, che mi ha accompagnato durante questo viaggio e vi ricordo che potete ascoltarci ogni lunedì dalle 10 alle 11 e in replica il sabato dalle 16 alle 17 su Radio Incontri, in FM sulle frequenze 88.4 e 92.8 e in streaming sul sito www.radioincontri.org, dove potete andare a recuperare anche le puntate precedenti. Vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima puntata di Volontariando 2.0.
Chela, chela, my body, so chela, Mari, uta, shabanga.